Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, in compagnia oggi di Luca, che frequenta il liceo Azzarita di Roma.
Ciao Simona.
E Francesca, che frequenta invece Scienze della Comunicazione all'Università LUISS di Roma.
Ciao a tutti.
Di cosa parliamo oggi con questi due giovani? Parliamo di magistratura, politica, questo strano rapporto che ormai si è creato di amore e odio, non so come altro definirlo.
Odio e basta.
Odio e basta, sì, forse sì. Dite voi. Così, solo brevemente, voi avete fiducia nella magistratura?
Completa.
Francesca?
Parziale.
Allora, diciamo un pareggio,
dai,
più o meno un pareggio. Andiamo ad ascoltare subito il brano di Frankie High Energy, Rapplamento.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Partita alla Repubblica, occorre essere iscritti a una compagine politica. Ce ne sono decine tra cui scegliere a seconda del colore, anche se ultimamente il nero va per la maggiore. Una volta che sei in squadra o in squadraccia, è importante avere le natiche al posto della faccia per riuscire a reggere la fase atletica con più tensioni. La campagna acquisti, detta anche le elezioni. Caratteristica della Repubblica è di essere gioco a palla multipla, ma senza limiti di numero, volume o qualità di sorta. Ognuno inventa le sue palle e poi le spara a propria volta. E il pubblico pagante, che finora è stato zitto, decide chi tifare esercitando un suo diritto, credendo a quelle palle che lo fanno più contento e premiandone l'autore con un posto in Parlamento. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna di un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema.
Il Parlamento è uno stadio tutto pazzo, due curve a gradinate senza un vero campo in mezzo, rinchiuso in due palazzi in cui s'attizzano gli scazzi tra schiamazzi e rubamazzi, istituzionalizzando gli intrallazzi. Si aprono le danze tra le squadre elette, parte il valzer delle alleanze in cui vengono stretti tutti i gatti con i sorci, i cani con i porci, in quell'unico bestiario che dovrebbe governarci. La maggioranza vince, il resto fa l'opposizione, un manipolo di eletti forma una delegazione, va dall'arbitro sul colle per prestare giuramento, forgiando nuove palle da buttare in Parlamento. Ste palle dette leggi per via del peso scarso, ha avuto un voto, un veto, un vito ed un ricorso, galleggiano tra i banchi tutto quanto il santo giorno, da destra a sinistra, a destra e poi ritorno.
Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna d'un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema. Quando sei in cabina e giochi la schedina, ricordati che sei colonna d'un sistema. Valuta un po' prima, rametto o bandierina, scegli attentamente il tuo prossimo problema.
Nell'ultimo periodo il gioco è fatto statico, monotono, le palle sono talmente enormi che manco rimbalzano ma schiacciano le regole, e all'arbitro che straia un cartellino danno pure del daltonico. Bazzecole, il peggio da succedere, stanno convincendo il pubblico a pagare senza scegliere, abbonandosi al satellite e restando tutti a casa, usando il nome di Repubblica per tutta un'altra cosa. Lo sport che si gioca su una piazza da un balcone, dove uno urla qualcosa e tutti gli altri che ha ragione. Brutta razza, sti tizi che in terrazza dirigono con la mazza, un gioco in cui s'ammazza chi non si sollazza. Da un bel pezzo c'è standazze, non prendetemi per pazzo se ipotizzo ste compromissioni storiche, ma qui nel nostro stato il campionato viene giocato solamente da due squadre con le maglie identiche.
Quando sei in cabina e giochi la schedina.
Bene, abbiamo ascoltato il Rapplamento di Frankie High Energy, Rapplamento che poi è l'anagramma di Parlamento. Visto quello che è successo in questi ultimi giorni, si potrebbe fare una serie di trasmissioni anche, insomma, sul decoro del Parlamento, ma io andrei oltre e andrei invece ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione che ci riporta sull'argomento di oggi di Radio Zainet.
Amleto diceva: cede il marcio in Danimarca. Oggi che la Danimarca è diventata una specie di paradiso in terra, il marcio si è trasferito dalla penisola scandinava ad un'altra penisola, questa a forma di stivale. Da tempo alcuni giornalisti si sono impegnati a scovarlo, cosa in realtà abbastanza facile, e soprattutto a denunciarlo in forma efficace e al tempo stesso divulgativa. Tra loro spicca per numero di pubblicazioni Marco Travaglio, tornato da poco in libreria con Mani sporche, scritto a sei mani con Gianni Barbacetto e Peter Gomez. Un testo che raccoglie tutte le nefandezze dei vari clan di potentucoli insediatisi nei centri strategici dello Stato.
Eccoci qua, allora, magistratura, politica, magari anche antipolitica, perché tanto alla fine ce la ritroviamo un po' sempre in metà forse delle nostre trasmissioni di Radio Zenith di quest'anno, chissà come mai.
Argomento jolly.
Argomento jolly. Io invece andrei subito a chiamare il nostro ospite di oggi, in linea ospite di Radio Zenith, non ha bisogno in realtà di presentazioni, Marco Travaglio. Buongiorno e benvenuto a Radio Zenith.
Buongiorno a voi.
Autore, tra l'altro, altro di Mani sporche in compagnia di Gianni Barbacetto e Peter Gomez. Vai Luca con le domande.
Esatto, partiamo proprio da qui. In 15 anni, dice lei, si è passati dall'immagine del magistrato supereroe di mani pulite a quella delle toghe rosse e dei magistrati in ciucioni. Cosa è successo?
Beh, è successo che, diciamo, la classe politica e più in generale la classe dirigente prese con le mani nel sacco delle loro ruberie nel 92-93 hanno pensato bene di risolvere la questione a proprio uso e consumo, e quindi anziché prendere di petto il virus della corruzione che aveva corroso e incancrenito e di fatto si era mangiato la Prima Repubblica, hanno usato una terapia piuttosto grottesca, curiosa per combattere quel virus. Hanno deciso di picchiare i medici che lo avevano diagnosticato e di distruggere i termometri che lo avevano rilevato, per cui il risultato è che il virus si è espanso, si è rafforzato e il paese ovviamente ha abbassato di molto le difese immunitarie, per cui la corruzione ha continuato a dilagare, si è modificata. In Mani sporche abbiamo raccontato come è cambiato il sistema della corruzione dalla Prima alla Seconda Repubblica e lo Stato ha disarmato di fatto nei confronti della corruzione, per cui oggi si ritrova con molti meno strumenti per combatterla rispetto a quelli che avevamo nel 92-93. Questo è stato possibile con una serie impressionante di leggi che hanno sfasciato la giustizia, e non è un caso lo sfascio della giustizia, è un progetto politico ben determinato e perfettamente realizzato dalla destra e dalla sinistra che si sono succeduti al governo in questi 15 anni, e nello stesso tempo con una grande operazione tra virgolette mediatica e culturale, cioè con una campagna di stampa negazionista e revisionista che ha semplicemente scambiato i ruoli, per cui i ladri sono diventati i giudici dei loro giudici e i giudici sono diventati i veri colpevoli. I latitanti sono diventati esuli, i prescritti sono diventati vittime innocenti e abbiamo un Parlamento pieno di pregiudicati, di inquisiti, per non parlare degli enti locali, insomma dal caso Cuffaro fino al caso che ho appena sentito al telegiornale di un consigliere regionale addirittura arrestato nell'ambito di un'indagine sull''Ndrangheta e il caso Fortunio.
Francesca.
Sì, buonasera Travaglio. Biagi scriveva, alla fine il reato più grave diventa quello di chi racconta le cose anziché di chi lo fa. Quanto hanno le mani sporche anche i giornalisti?
I giornalisti ci sono, i giornalisti, diciamo, non tutti per fortuna, ma una bella parte della televisione e della carta stampata si sono prestate a questa, o per pigrizia o per connivenza o per convenienza, a questa campagna di disinformazione organizzata. Per cui se stampa e televisione avessero continuato a raccontare i fatti e a contrapporre alla campagna politico-mediatica la verità di quello che succede, né più né meno, i cittadini, almeno quelli che hanno voglia di informarsi e di sapere come vanno le cose, avrebbero potuto ascoltare l'altra campana rispetto alle campagne politiche. Invece l'altra campana è scomparsa, proprio perché si è verificato una sorta di pensiero unico che naturalmente nel corso degli anni è passato anche attraverso l'epurazione sistematica di tutte le voci dissonanti, di tutti gli incontrollabili. Il dittat bulgaro non era una punizione o una vendetta personale di Berlusconi contro Biagi, Santoro e Luttazzi, era un ripulire la stalla per evitare che in televisione ci fossero giornalisti e artisti prestigiosi che con la loro opera o di informazione o di satira potevano contrastare questa campagna ben orchestrata.
Chi è che vuole fare un'altra domanda? Luca?
Io, dato che ha appena tirato in ballo Berlusconi e le intercettazioni, il Cavaliere ha dichiarato, proiettandosi già come primo ministro, che la prima legge sarà quella sulle intercettazioni. Cosa ne pensa?
Penso che sia perfettamente coerente. Lui ci aveva già provato nel 2005, quando si scoprì che cosa combinavano il governatore Fazio e i furbetti del quartierino grazie alle intercettazioni sulle scalate bancarie della Procura di Milano e del Gip Corleo. Non ci riuscì perché i suoi alleati dissero che forse era una norma vagamente impopolare, visto che le intercettazioni erano servite a smascherare e a bloccare operazioni finanziarie gravissime condotte da personaggi squallidi come Giampiero Fiorani, che addirittura derubava i correntisti della sua banca e ne voleva comprare un'altra per fare, suppongo, altrettanto. Quella legge rimase nel cassetto, arrivò Mastella nel 2006, la riprese paro paro e la propose, e riuscì a farla approvare dalla Camera con l'unanimità totale dei partiti a favore. Ricordo che votarono sì 447 deputati, no nessuno, e 7 si astennero o non parteciparono al voto. Fortunatamente quella legge infame non è ancora stata approvata dal Senato, quindi non è ancora in vigore. Berlusconi si ripropone di ripresentarla peggiorandola. Ricordo che questa legge non riguarda soltanto il divieto di pubblicare intercettazioni, ma riguarda il divieto di pubblicare e di parlare di qualsiasi atto di indagine prima che il processo sia giunto all'udienza preliminare o addirittura in certi casi alla sentenza di appello. Questo significa che noi potremmo parlare degli scandali scoperti dalla magistratura solo anni, anni, anni dopo che sono stati scoperti, e non potremmo più parlare non di atti coperti dal segreto, perché gli atti coperti dal segreto è vietato pubblicarli già oggi, quindi non c'è bisogno di una nuova legge per vietare di pubblicare cose segrete. La legge vieta di pubblicare o di descrivere atti che non sono segreti e quindi saranno pubblici ma non pubblicabili. E il peggioramento tra la versione Mastella e la versione Berlusconi è che Mastella prevedeva una multa per chi pubblica atti non segreti fino a 100.000 euro, mentre Berlusconi vuole la galera fino a 5 anni per i giornalisti, e in più anche per i magistrati che facessero intercettazioni in indagini che non riguardino mafia e terrorismo. Cioè, praticamente lui vuole ridurre le intercettazioni ai reati di mafia e di terrorismo. E invece tutti i reati finanziari, i reati contro la pubblica amministrazione, le bancarotte, le truffe, le corruzioni, i falsi in bilancio, le turbative d'asta, gli aggiotaggi, cioè tutti i reati delle classi dirigenti, dei colletti bianchi, per questi non ci sarebbero più intercettazioni, quindi questi reati non si scoprirebbero più. C'è un piccolo particolare che Berlusconi non tiene presente. E in Italia è consentito intercettare indagati per reati finanziari non perché siamo un paese giustizialista o perché ci sono le toghe rosse o perché abbiamo una sinistra che non vuole la privacy, ma perché la maggioranza di Berlusconi nel 2005 approvò una legge che recepiva per l'Italia quello che è contenuto in una normativa europea, la norma sul market abuse, cioè sull'abuso di informazioni privilegiate sul mercato finanziario.
L'ultima domanda la fa Francesca, velocemente, che
sì,
siamo un po' in chiusura.
È, diciamo, una domanda che ci riporta alla stringente attualità politica e anche che riprende tutte le tematiche trattate da lei in questo intervento. Mastella, lo vogliamo dipingere come un carnefice o come una vittima o come carnefice?
Vabbè, non è carnefice né vittima. Carnefice mi sembra un termine eccessivo. Stella è un maneggione, un traficone, è l'emblema di una politica clientelare, priva di scrupoli, priva di qualsiasi riferimento alla morale. Insomma, basta guardare il personale politico che ha portato in Parlamento l'Udeur, ci sono indagati, ci sono condannati, ci sono personaggi che si sputano addosso. Diciamo che il modello politico di Mastella è Cettola Qualunque, il personaggio di Antonio Albanese, che però non era arrivato ai livelli di volgarità di alcuni esponenti dell'Udeur e di Mastella. Il fatto drammatico è che uno come Mastella in un altro paese non lo farebbero manco entrare in un consiglio comunale, da noi è riuscito a diventare ministro della giustizia. Questa è la cosa drammatica e purtroppo non è un caso, bisogna cominciare a domandarsi se l'Italia con queste classi dirigenti possa mai permettersi il lusso di un ministro della giustizia normale, perché un ministro della giustizia normale la giustizia la fa funzionare e in Italia se la giustizia funziona, diciamo che per le nostre classi dirigenti sono dolori, quindi una giustizia funzionante sarebbe la vera rivoluzione per questo paese, ecco perché non ce la possiamo permettere.
Io condivido il suo giudizio. Un'altra curiosità, appunto, parlavamo prima di Luttazzi, del fatto che anche De Cameron è stato sospeso. Lei teme una nuova ondata di epurazioni dopo questa crisi?
È già in corso, si sono portati avanti col lavoro, hanno epurato Luttazzi dalla 7, hanno censurato il servizio delle Iene da casa Mastella, provocando le dimissioni, il licenziamento di Alessandro Sortino. A me è capitato recentemente di essere intervistato da Canale 5 per uno speciale su Craxi a proposito delle condanne di Craxi e di vedermi cancellata quell'intervista, che non avevo chiesto io ma avevano chiesto loro, per un intervento, così mi è stato detto dal curatore del programma, Tony Capuozzo, intervento del direttore del TG5 Mimun, che ha fatto sparire la mia intervista. Quindi in più c'è Giuliano Ferrara che sta chiedendo a gran voce che io sia cacciato dall'Unità, e quindi insomma mi sembra che questa volta si stiano preparando addirittura in anticipo rispetto alla loro eventuale vittoria elettorale. E naturalmente il centro-sinistra non dice una parola, nel senso che ormai in questi anni si è imparato a convivere con la censura e anzi si è scoperto che forse un po' di censura fa comodo a tutti, quelli che detengono il potere.
Travaglio, noi dobbiamo salutarla, ma la ringraziamo veramente tanto di essere stato con noi oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, ciao, a presto.
Una breve pausa, poi un bel pezzo di Gaber, un classico, destra o sinistra?
Zainet, la scuola che fa radio.
Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, fare la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I blue jeans che sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra, il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il collasso quasi sempre di sinistra, il reciclazzo è più che mai di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa. Dove non si sa, dove non si sa. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Saluto vigoroso.
Cos'è la destra, cos'è la sinistra? Si domandava il grande mitico Giorgio Gaber. Siamo tornati in studio a Radio Zainet. Non vi chiedo se la magistratura è di destra o di sinistra, sennò qui si scatena il putiferio. Ma questo, insomma, è il leitmotiv della politica degli ultimi tempi, diciamo così. Però vi dico una cosa: che secondo un sondaggio realizzato dalla Doxa per l'Italia, gli intellettuali sono le uniche categorie a suscitare fiducia globale negli italiani, molto più di politici e magistrati. Chissà se voi siete d'accordo.
Credo comunque sia una fiducia abbastanza bassa.
Sì, beh, sempre anche quella parziale e relativa, insomma, bisogna vedere il caso concreto.
Mentre abbiamo con lo stesso Travaglio tirato fuori l'argomento epurazioni varie, non so se volete aggiungere qualcosa voi.
Pure Mimun è intervenuto per epurare un pezzo di una nostra trasmissione l'altro giorno.
Addirittura. Sì. Addirittura, questi retroscena, non mi mettete mai al corrente di nulla.
Beh, che dire, voi insomma immagino che siate comunque sempre contrari alla censura.
Beh, ovviamente il pluralismo, la libertà di opinione e di espressione è la base di qualunque democrazia e della libertà proprio. Cioè,
mi sembra giusto, non so se volete fare un ultimo commento, un ultimo giro di considerazioni su quanto abbiamo raccontato oggi. Ci siamo raccontati un po' anche grazie a Marco Travaglio.
Beh, forse andrebbe letto il libro.
Credo di sì, un libro che insomma ne scrive tantissimi lui, no? E forse diciamo che si parla tanto di antipolitica in quest'ultimo periodo perché è uscito fuori questo fenomeno Grillo. Però in realtà Travaglio sono anni che scrive almeno un libro all'anno in compagnia di Gomez, in cui non...
C'è un giornalismo antipolitico, insomma.
Un giornalismo sicuramente antipolitico.
Beh, però io non lo so, un'ultima frecciatina, diciamo così. Secondo me non è che si sia passati al contrario di Mani Pulite. Non penso che adesso siano solo i magistrati ad avere le mani sporche. Diciamo che secondo me se le sono sporcati un po' tutti le mani. Poi, insomma,
Luca dissente con la testa, però deve esplicitare.
Deve esplicitare dicendo che secondo me l'errore sta nel considerare la magistratura come un concorrente nel gioco. La magistratura non è nel gioco della politica, non è nel gioco della sfera pubblica in questo senso.
È altro e lo è per definizione.
Quindi anche questo fare paralleli, fare dei paragoni, secondo me è sbagliato. La magistratura deve semplicemente vigilare sul funzionamento del nostro Stato. Secondo me lo fa anche egregiamente.
Chiudendo la puntata di oggi, facciamo però prima, come di consueto, il nostro omaggio alla musica d'autore dei tempi che furono. 1973, i Genesis, protagonisti del flashback di oggi di Radio Zainet.
Legato alla musica. Se vi chiedessimo di dirci quanti anni ha il batterista del gruppo prog del momento, beh, obietterete che di gruppi prog ce ne sono tanti e tutti piuttosto bravi, ma noi parliamo del gruppo che più di tutti ha dato idee e linfa vitale a questo nuovo genere. Stiamo parlando dei Genesis, il batterista in questione, Phil Collins, compie oggi 22 anni. Così giovane e già così bravo, direte voi. Eh già, il talentuoso Phil ha dato il meglio di sé nell'ultimo LP di Gabriel e Soci, Sell in England by the Pound. Andiamo ad ascoltarcelo in Dancing with the Moonlit Night. Loro sono i Genesis.
Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. Old man dies, the note he left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Citizens of hope and glory, time goes by, it's the time of your life. Easy now, sit you down, chewing through your wimpy dreams. They eat without a sound, digesting England by the pound. Young man says you are what you eat, eat well. Old man says you are what you wear, wear, wear. You know what you are, you don't give a damn. Bursting your belt, that is your homemade chef. The captain leaves it.
Bentornati in studio con Flashback, la rubrica di approfondimento radiofonico dedicata alla storia del grande rock. Avete appena ascoltato Dancing with the Moonlit Night dei Genesis. I Genesis iniziano facendo progressive rock negli anni 70 e gradualmente si trasformano in un'istituzione del soft rock anni 80 e 90. Dopo numerosi cambi di formazione, i Genesis approdano alla loro line-up definitiva, quella con Phil Collins alla batteria, nel 1970 con l'album Nursery Crime. La stagione è irripetibile, caratterizzata da serie di storici concerti nei quali l'eclettico Peter Gabriel sfrutta tutte le sue qualità di attore, showman e cantante, trasformando le esibizioni del gruppo in veri e propri eventi multimediali a base di immagini, luci e suoni. Tutto questo culmina negli album Foxtrot e Selling England by the Pound. È il 1973, la vita del progressive rock e la porta per Live da Leggenda. La release dell'ambizioso doppio album The Lamb Lies Down on Broadway nel tardo 1974 segna la fine della prima parte della storia dei Genesis. A maggio dell'anno successivo, Peter Gabriel lascia il gruppo per iniziare la carriera solista e dopo varie audizioni in cerca di un sostituto, il posto di cantante viene preso da Phil Collins. Il resto di questo memorabile gruppo è storia, con in più le straordinarie carriere soliste di Peter Gabriel e Phil Collins.
Per oggi è tutto. La storia della musica vi aspetta domani.
Bene, Genesis, guidati da Peter Gabriel, ci hanno portato alla conclusione di questa puntata odierna di Radio Zainet. Salutiamo quindi i ragazzi che sono stati con noi oggi, ovvero Luca del liceo Azzarita di Roma.
Ciao Simona.
E Francesca che frequenta Scienze della Comunicazione all'Università Luiss di Roma.
Ciao a tutti.
Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'appuntamento con Radio Zainet è a domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.